State ascoltando SBS Italian.
Adesso iniziamo la nostra conversazione, visto che vogliamo parlare di quello che sta succedendo naturalmente in Australia. Australia che da settembre è, come ormai stiamo subendo sulla nostra pelle, funestata dagli incendi. Ebbene, è arrivato anche il momento di pensare alla ricostruzione, ricostruzione sia da un punto di vista economico che da un punto di vista, come dire, spirituale.
Sì, noi continuiamo ovviamente a monitorare anche la situazione, a tenervi aggiornati e aggiornate, ma è importante, come dicevi Carlo, anche guardare a come le comunità colpite stiano reagendo ai vari aspetti della ripresa. E questa mattina la nostra prossima ospite è Elisabetta Pansironi, che è Operations Manager di ANTAC, un'organizzazione no profit che promuove la medicina tradizionale aborigena in Australia. Allora Elisabetta, buongiorno.
Ciao Francesca, buongiorno, come va?
Bene, non so, immagino che tu sia on the run, on the move.
Sei scappando,
quindi ti teniamo in diretta pochissimo. Allora, Elisabetta, tu con alcuni operatori aborigeni che si trovano in questo momento in Gippsland, se non sbaglio, state cercando di aiutare le comunità che sono state afflitte appunto dagli incendi, anche da un punto di vista della guarigione spirituale nonché fisica, se mi pare di capir bene. Innanzitutto, dove siete questa mattina esattamente?
Allora, ci siamo alzati presto, abbiamo appena lasciato Bairnsdale, questa piccola cittadina che è diventato un sembra di stare in un centro militare, perché ci sono camion e militari ovunque, ci sono vigili del fuoco ovunque. È stato difficile anche trovare l'alloggio per noi. Siamo arrivati qui lunedì e oggi ci siamo messi in macchina e stiamo andando in questa piccola comunità che si chiama Orbos, che è circa un'ora e mezza da Bairnsdale, quindi stiamo risalendo verso la costa, verso il confine con il New South Wales.
Elisabetta, scusami se ti interrompo, come sono le strade? È tutto aperto? È facile passare oppure ci sono ancora delle difficoltà?
Le strade sono tutte aperte, veramente adesso sta piovendo, sono tutti felici, siamo felici anche noi perché piove tanto da questa notte. E è una sensazione un po' bruttissima perché cammini su queste strade e lungo i fianchi della strada c'è tutto bruciato, quindi ci sono ettari e ettari di alberi completamente bruciati, case bruciate, quindi...
Tra l'altro... Elisabetta, sì. Proprio a Bairnsdale, stiamo parlando di East Gippsland, che è senz'altro una delle zone che sono state più colpite in queste ultime settimane. Proprio lì è stato allestito un centro di accoglienza per gli sfollati delle zone colpite tutto intorno alla regione, appunto. Quindi tu hai visitato ad esempio questi campi di accoglienza?
Siamo passati davanti perché non si può entrare, quindi si vedono, sì, sembra un campo da guerra, diciamo, perché ci sono militari ovunque, tende, eccetera, eccetera. Diciamo che noi siamo arrivati in un momento felice perché il giorno prima c'è stata la pioggia, quindi ha portato via i fumi e diciamo che sembrava una zona lieta, diciamo.
Ecco, però, ma sono spenti gli incendi oppure ce ne sono ancora attivi?
Qui sono spenti, quindi le strade sono libere. Diciamo, noi arriviamo all'ultima comunità che si chiama Orbos e dopo di questa le strade sono chiuse. Quindi arriviamo fino al limite massimo dove possiamo arrivare. Stiamo lavorando con la comunità aborigena di quest'area e stiamo portando appunto la medicina tradizionale, gli healers dal centro del deserto, li portiamo in queste zone per appunto, stanno visitando con consultazioni uno a uno tutte le, diciamo, parte della comunità di queste zone. Quindi,
ecco, una precisazione prima di discutere proprio di questo, è proprio geografica, per chi non è del Victoria, non è familiare sulla geografia, qui stiamo parlando della zona ad est dello stato, quindi al confine tra New South Wales e Victoria, o che citavi, appunto, già inizia a essere all'interno del Gippsland e sono strade comunque, non dico di montagna, però già di suo non molto frequentate, non semplicissime da guidarci, e quindi in queste condizioni diventa anche più complessa del normale.
Più complesso. Le strade laterali sono inaccessibili, ci sono appunto i segnali dove vietano di entrare in queste, diciamo, le strade tutte sterrate che si diramano dalla strada principale sono inagibili, non si può andare, ci sono case bruciate, c'è tutto, macchine bruciate, è impressionante, guarda. E, la popolazione è afflitta, noi abbiamo lavorato per 2 giorni con tante famiglie che sono state rilocate appunto da queste aree in Bensdale, sono famiglie con bambini piccoli che hanno perso case e sono adesso in questi campi di accoglienza e aspettano una nuova casa.
Intanto ricordo a tutti che potete chiamarci al 1300 799 626, noi parliamo di ricostruzione sia spirituale tra pochi minuti con la nostra ospite, ma anche diciamo fisica,
materiale.
Allora, che cosa state facendo o cosa volete fare per aiutare l'Australia in questo momento, visto che anche non soltanto sono state perse tantissime case, oltre 2000, ci sono ingenti danni all'agricoltura, ma ci sono anche ingenti danni al turismo e molti dicono il modo migliore per aiutare è quello di andare in vacanza. Allora, cosa fate voi? Cosa avete intenzione di fare?
Elisabetta, intanto magari ci puoi raccontare, innanzitutto ricordiamo a chi ci ascolta che tu lavori per ANTAC, che è questa associazione no profit, ha sede ad Adelaide. Voi vi siete spostati in Victoria per mettere a disposizione i vostri servizi proprio alle comunità che sono state colpite da questi incendi. In che modo ANTAC sta aiutando la popolazione dell'East Gippsland?
Allora, noi siamo un'organizzazione che è basata ad Adelaide, quindi lavoriamo prettamente nello stato del South Australia e lavoriamo, portiamo la medicina tradizionale, quindi i guaritori aborigeni del centro Australia, quindi parliamo delle zone di Uluru, li portiamo a lavorare appunto negli ospedali, nelle prigioni, nei centri medici di tutto lo stato. Abbiamo fatto questo negli ultimi anni e siamo ben conosciuti, quindi adesso negli ultimi anni abbiamo iniziato a lavorare anche in ospedali del New South Wales, del Victoria. Quindi questa specifica spedizione, diciamo, chiamiamola così, ci hanno chiamato appunto, abbiamo viaggiato l'altra settimana dal South Australia, abbiamo guidato fino a Melbourne, abbiamo lavorato a Melbourne per un paio di giorni con un grande centro aborigeno medico, quindi uno dei peak body della medicina appunto per le comunità aborigene. Abbiamo lavorato con lo staff che comunque ha connessioni con le famiglie di queste aree che hanno perso sono state colpite appunto dagli incendi, quindi abbiamo lavorato con lo staff e ci siamo spostati poi nell'area del Gippsland. Quindi noi stiamo lavorando nei centri aborigeni medici dove appunto le persone vengono prenotate dal servizio stesso, e quindi ci sediamo dalla mattina dalle 9:30, adesso ormai alle 10, fino alle 4 e gli healers vedono le persone one on one.
Ecco, ci racconti brevemente, naturalmente, perché so che adesso devi ricominciare il tuo viaggio per ritornare dove sei diretta. Qual è la differenza più grande tra la medicina, l'approccio appunto tra un medico aborigeno tradizionale e la medicina occidentale? Qual è la grande differenza?
Guarda, la grande differenza è che questo è un tipo di medicina che si basa appunto sullo spirito, quindi loro sono capaci di vedere lo spirito delle persone e in un certo senso lavorarci sopra per riportare uno stato di benessere. Oltre a fare questo riescono ad aiutare le persone sul piano fisico, emotivo e psicologico. Abbiamo tante, le cliniche sono piene perché la gente torna a casa e poi lo dicono ai loro parenti e arrivano, quindi siamo inondati. I dottori fanno parte anche di queste cose perché incominciano a vedere i risultati insomma di questo tipo di medicina e vediamo persone con tutti i possibili problemi dalla parte mentale a fisica, e loro usano appunto hanno una metodologia particolare per quale riescono a tirare fuori il dolore dal corpo, tirare fuori i blocchi dal corpo, per cui le persone iniziano a sentirsi bene. Sì, è molto, la dovresti provare perché descriverla è un po' difficile, però sì, diciamo abbiamo fatto questo per un po' di anni, quindi adesso lavoriamo negli ospedali e in questi centri medici, quindi la popolazione arriva nel centro medico di queste comunità, diciamo che i centri medici aborigeni sono stati tutti allertati del nostro arrivo, quindi hanno creato delle liste, delle prenotazioni, e dove arriviamo iniziamo la mattina a fare questi healing e ci muoviamo attraverso tutta la zona.
Quindi ricordaci Elisabetta, prima di salutarci, qual è la vostra destinazione finale nell'Est Gippsland?
Andiamo ad Orbos e rimaniamo lì per un paio di giorni e poi ritorniamo a Bensdale. E poi sembra che, perché la comunità aborigena è collegata su tutto lo stato, quindi le famiglie sono, le connessioni familiari sono molto forti, quindi si pensa che questo giro durerà per, visiteremo circa una ventina di centri medici in tutto lo stato del Victoria, quindi appena ritorniamo a Melbourne tra due giorni o tre giorni, e forse incominciamo a visitare località come Horsham e Chuka e varie altre piccole comunità, perché le persone comunque sono collegate, sono connesse con le persone che vivono qui, quindi il grief and loss che vivono è in un certo senso per la comunità aborigena
molto profondo, perché profondo. Riguarda chiaramente la loro anche connessione con la terra. Abbiamo parlato nei giorni scorsi anche della difficoltà del recupero di alcune aree e centri spirituali molto importanti, perché ricordiamo che per gli aborigeni, ad esempio, anche alberi, elementi naturali del paesaggio hanno veramente un valore, come se fossero dei veri e propri antenati per loro. Quindi magari potremmo, visto l'aspetto molto interessante, tornare a parlare anche con te, che ci spiegherà insomma come sta andando il vostro tour. Adesso ti facciamo andare, però, perché sappiamo che avete molto molto lavoro da fare. Intanto ringraziamo ovviamente Elisabetta Panzironi, che è Operations Manager di ANTA, che ci risentiamo presto, Elisabetta.
Certo, un bacione a tutti, e che bello parlare la mia lingua, un po' difficile spiegare certe cose.
Chiaro.
Però è bello parlare.
Grazie allora, Elisabetta, ragazzi. Buon viaggio, buona giornata e un buon viaggio a Elisabetta, che appunto sta andando nelle zone più remote dell'Est Gippsland per portare aiuto insieme a questi diciamo esperti di medicina tradizionale aborigeni. Noi invece allora apriamo le linee, ricordiamo il numero 1300 799 626, c'è anche la possibilità di mandarci un sms allo 0429 996 2633. Tra l'altro c'è già arrivato un messaggio di Gino, che appunto, ispirato da quello che ci raccontava, ricordava di queste esperienze appunto in queste zone rurali, tutti a fermarsi ai benzinai per lavare i vetri che venivano ricoperti di sabbia appena ti mettevi in strada. Questo in condizioni normali, quindi immaginiamoci durante gli incendi. Noi allora vogliamo continuare a parlare con voi delle conseguenze degli incendi in Australia.
Assolutamente sì, perché ovviamente mentre le fiamme continuano a minacciare alcune regioni, gli esperti hanno iniziato anche a calcolare, come dicevamo prima, l'impatto economico sull'intero sistema economico appunto del paese di questa stagione. Dicevamo prima, supererà di gran lunga quello degli incendi del Black Saturday. Il governo federale ha messo a disposizione 76 milioni di dollari per cercare di aiutare, alleviare i danni soprattutto al settore del turismo. E dicevi, Carlo, giustamente prima, che le linee sono aperte, ma noi teniamo sempre sotto controllo anche la nostra pagina Facebook. E proprio sulla pagina Facebook di SBS Italian ci ha scritto una persona dalle Blue Mountains, quindi adesso dall'East Gippsland, dal Victoria, ci spostiamo un po' più a nord e andiamo intorno a Sydney per raggiungere una persona che ci ha scritto nei giorni scorsi per sollevare la nostra attenzione proprio su questo aspetto.
Esatto, cioè sull'aspetto delle problematiche che ci sono in questo momento con il turismo. Noi ricordiamo, proprio lunedì il governo federale ha messo a disposizione un fondo da 76 milioni di dollari proprio per rivitalizzare il turismo, e questi soldi andranno non tanto in azioni, diciamo, di contributi, quelli ci sono degli altri package, ma più che altro come pubblicità per quanto riguarda il mercato interno, ma soprattutto per quanto riguarda il mercato esterno, appunto per cercare di convincere la gente a venire in Australia e a sostenere la nostra economia. Quindi noi vogliamo parlare di come voi a casa che ci state ascoltando avete intenzione, oppure come state sostenendo l'economia australiana. Qualcuno ha detto la cosa migliore da fare è andare in vacanza. Vi ricordo il numero 1300 799 626. Una piccola pausa e ritorniamo tra pochissimo.
SBS in italiano. Condividete i nostri servizi su Facebook.
E E riprendiamo la linea in diretta dagli studi Radio SBS con Carlo Reglia e Francesca Valdinoci. Ancora un quarto d'ora, un po' di meno, per parlare con voi sulla ricostruzione dell'Australia. Abbiamo visto prima ricostruzione dal punto di vista spirituale con Elisabetta Panzironi, che sta andando nelle comunità dell'Est Gippsland per portare aiuto dal punto di vista medico con la medicina tradizionale aborigena. Adesso noi invece parliamo del turismo, un turismo che sta attraversando una vera e propria crisi proprio dovuta agli incendi che sono iniziati, lo ricordiamo, addirittura a settembre nel New South Wales dello scorso anno. Si sta lentamente risolvendo la situazione grazie anche a queste piogge, eppure la situazione non è certamente rosea, e a parlarcene abbiamo un ospite che, appunto, come diceva prima Francesca, ci ha inviato una lettera, una mail su Facebook. Abbiamo Fabrizio, che è un operatore di Ready Steady Tour. Fabrizio, appunto, che ha tra i suoi lavori quello di andare nelle Blue Mountains. Buongiorno Fabrizio e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Allora Fabrizio, grazie a te di averci scritto. Appunto, noi vogliamo essere chiaramente la voce degli italiani in Australia, soprattutto in questo momento di crisi, e abbiamo raccolto un po' il tuo invito a parlare della situazione del turismo sulle Blue Mountains. Tu sei una guida, quindi sei una guida turistica, sei abituato a portare gruppi di turisti proprio intorno alla regione di Sydney, e com'è la situazione in questo momento?
È abbastanza normale, siamo tornati per fortuna alla normalità, quindi incendi proprio a ridosso della zona turistica. Io ti parlo di Katoomba, del Jameson Valley, da Lookout delle Tre Sorelle. È normale veramente da tante settimane, quindi stiamo tornando lentamente alla normalità, e non ci sono fumi tossici come qualcuno mi scrive dall'Italia, un po' allarmati da quello che si legge su internet. Cancellazioni purtroppo anche a lungo termine, per ottobre prossimo. Famiglie che dicono: ah, non vogliamo andare, c'è l'80% delle Blue Mountain andato distrutto. No, ci sono delle tracce, ci sono sicuramente delle tracce visibili del passaggio del fuoco, ma i guardiaparco, insomma, hanno già rimesso tutto quanto in sicurezza, tutti i track, tutti i lookout. Il servizio è stato veramente rapido e efficiente.
Ecco, quindi stavi dicendo, ci sono state delle cancellazioni per ottobre di quest'anno, cioè fra 10 mesi.
2020, sì, 2020. Esatto. Naturalmente è il loro diritto farlo, e gli dico sempre: quando vi sentite più sicuri, riprenotate. La paura è quella dei fumi, la paura è quella di non vedere nulla. Ho mandato anche una foto in redazione proprio di ieri, dell'altro ieri. Io sono andato 3 volte questa settimana sulle Blue Mountain, e tutto verde, tutto bello come al solito, insomma. Veramente, non ci sono stati così grossi disagi, non ci sono per il turismo.
Parlo sì, in effetti sto proprio guardando la foto che ci hai mandato, Fabrizio, e il cielo azzurro, e appunto sembra una situazione normale, tra virgolette. Sì. Come stanno vivendo invece le cittadine intorno alle Blue Mountains questa situazione?
Io faccio sempre una capatina a Lira, che è una cittadina molto bella, turistica, piena di negozietti, tutta in stile un po' retro. E loro si lamentavano di questo, di questa diminuzione del turismo, di questa affluenza che sta diminuendo. E i ragazzi ad esempio della Scenic World hanno avuto cancellazioni dei loro turni di lavoro, anche da 8, si lamentavano da 8 a 4 ore, perché cercano di far lavorare un po' tutti. Però indubbiamente il turismo è calato, e purtroppo lo porteremo avanti per i prossimi mesi, perché poi l'Australia si prenota anche 6 mesi prima o un anno prima come destinazione turistica, quindi ce lo porteremo avanti per un bel po'. Speriamo che il governo concretizzi quanto ha promesso e di aiuti soprattutto a queste persone che lavorano veramente solo di turismo, e pochi mesi l'anno, tra l'altro.
Ecco, proprio a proposito delle iniziative del governo, sono stati messi a disposizione 76 milioni di dollari, come dicevamo prima, per rivitalizzare un po' il turismo, quindi fare soprattutto campagne promozionali destinate sia al mercato estero sia al mercato locale. Secondo te è una misura sufficiente? È una misura che proprio a medio e più lungo termine avrà successo, oppure c'è bisogno proprio che le persone in prima istanza si mettano in moto per visitare quelle zone?
Sono grandi numeri, sicuramente il grosso andrà a Destination New South Wales o a questi enti che promuovono a livello internazionale e naturalmente domestico. Il consiglio, sì, è quello di dare tranquillità, di mandare messaggi di tranquillità, in modo che si ritorna a viaggiare quotidianamente con i ritmi che avevamo prima del de bushfire e tornare alla normalità con soldi che entrano e che fanno girare anche l'economia locale. Come era prima, insomma,
ecco, però vendite. Fabrizio, io non mi sento di biasimare le persone che magari proprio ad esempio oggi non si sentono di dirigersi in quelle zone, perché abbiamo sentito anche nel corso del GR che ci sono incendi però ancora attivi intorno alle zone. Molto spesso c'è anche una difficoltà a capire la distanza, no, tra questi centri. Si parla di
soprattutto
di
se
incendi,
sei all'estero,
soprattutto se sei all'estero, ma esatto, anche se non conosci bene le zone. Ecco, tu hai dei consigli per le persone che vorrebbero visitare le zone, ovviamente però in tutta sicurezza?
Guarda, ci sono tanti siti dal National Park che consiglia da aggiornamenti quotidiani sui vari lookout, sui sentieri se sono aperti, quindi delle strade, del traffico, live traffic, quindi di controllare sicuramente. Quello di appoggiarsi a tour operator che organizzano quotidianamente è sicuramente la soluzione migliore. Siamo qui a disposizione. Il biasimare, il consigliere zone un po' più distanti, tipo le Genolan Caves, sono un'altra ora di macchina a nord di Katumba, zona abbastanza turistica e conosciuta. Quella adesso ad esempio è sconsigliata fino a fine mese, fino a fine gennaio, alcune strade sono ancora chiuse perché devono essere rimesse in sicurezza per rami o alberi, insomma, pericolanti.
Chiaro. Quindi insomma c'è il modo per garantire la sicurezza, ma anche il modo di vedere quali sono le zone che non sono totalmente sicure. Allora Fabrizio Iappelli di Ready Steady Tour, grazie per essere stato nostro ospite questa mattina su Radio SBS.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.
Allora, ciao Fabrizio, ricordiamo ovviamente che ci ascolta che le linee sono ancora aperte al 1300 799 626.
E come dice Fabrizio, qua la situazione è buona, invita tutti ad andare, però giustamente le preoccupazioni ci sono, anche visto che il problema dei fumi, anche se magari è passato adesso, le conseguenze a lungo termine dei fumi non sono ben chiare neppure ai medici, ma il problema in questo momento più pressante è come dare sollievo alle economie locali, in quanto anche in zone non colpite dagli incendi ma limitrofe, questa è la stagione dove normalmente si fanno i soldi. In questi tre mesi estivi arriva più gente che rispetto al resto dell'anno, e in molti casi la gente ha veramente lasciato questi paesi da soli. Noi abbiamo in linea con noi Francesco. Buongiorno Francesco.
Ciao, buongiorno.
Allora, tu sei nel South Gippsland, giusto?
Sì, sono nel South Gippsland. Abbiamo un ristorante, abbiamo aperto un primo ristorante pochi anni fa, tipo 5-6 anni fa, e poi abbiamo aperto anche altri business.
La tua zona specifica è stata colpita dagli incendi?
Ok, no, specificamente no, dagli incendi, più il fumo, residuo è stato l'unica cosa che ci ha colpito.
E come sta andando la stagione dalle tue parti?
La stagione è decisamente stata molto più lenta. Gennaio è qualcosa di estremo, è il momento più busy di tutto l'anno. Niente, decisamente abbiamo visto un calo dell'affluenza. Diciamo, l'estate scorsa è stata la nostra estate migliore degli ultimi 7 anni. Quindi, se dovessi fare un confronto con l'anno scorso, abbiamo perso un 40%.
40%?
Quindi, Abbiamo decisamente notato, la gente era spaventata dai fumi, perché arrivando nella zona già vede il fumo, quindi colleghi, fumo, fuoco, quindi meglio stare lontani. Capisco, la gente vuole essere safe, e quindi capisco benissimo il discorso delle famiglie. Per quanto riguarda, diciamo, il discorso zona, la gente che lascia Melbourne aveva problemi, perché alcuni miei fornitori al telefono mi parlavano: ma se vengo da te, che strada devo fare per evitare i fuochi? Ho detto: guarda, i fuochi sono a 300 km da noi, quindi c'è anche della confusione.
Quindi anche tu stai confermando questa diciamo equivoco anche da gente in Australia sulle distanze.
Certo, parlo di gente australiana, non parlo di gente che viene dall'estero. Unfortunately, Gippsland è una zona abbastanza vasta, anche a livello di business è difficile che parlare di Gippsland, ma dobbiamo anche decidere come di suddividere il Gippsland. È proprio un'area troppo vasta da dire Gippsland.
Insomma, come dire incendi in Nord Italia, generico, e non si sa bene dove sono.
Esattamente, esattamente, questo è il modo. Il fatto che l'incendio sia stato uno dei più grandi al mondo e tutti i giornali ne abbiano parlato, quindi la gente ha, è un po' più sensitive towards questo tipo di avvenimenti, che non riescono a gestire, quindi cercano di stare il più lontano possibile da quel nome, Gippsland.
Francesco, tu hai detto prima che gestisci diverse imprese, diverse aziende, sempre nel settore della ristorazione, sono
sì.
Tutte in Gippsland?
Sono tutte in Gippsland, sì, sono nel giro, nel raggio di 40 chilometri, tutte.
Ecco, ma nella prospettiva, domani, la prossima settimana e nei prossimi mesi, stai pensando a delle strategie per cercare di contenere i danni? Perché chiaramente, insomma, se tieni aperte queste aziende, ci sono dei costi vivi a cui devi far fronte, ovviamente.
Certo, il discorso è comunque già una zona, essendo una zona regionale, dobbiamo comunque inventarci qualcosa di diverso per mantenere le aziende aperte, anche nel momento in cui le scuole riaprono, comunque il calo c'è ed è drastico, cioè parliamo del calo del 90% del business la prima settimana di febbraio. Quindi è un modo che abbiamo a livello aziendale già di inventarci qualcosa di nuovo per poter sopportare, diciamo, i costi dell'inverno, che diventano molto più elevati dovuto al fatto della lower income. Quindi dobbiamo, quello che stiamo facendo con le altre aziende, stiamo cercando di lavorare insieme in modo tale da creare delle partnership, in modo tale da creare e dire alla gente: guarda, non siamo qui solo d'estate, siamo anche d'inverno.
Ma dovrai licenziare dei tuoi impiegati?
Cerco sempre di non, come dire, cerco sempre di dare una spinta al business con i miei soldi per non licenziare gli impiegati, perché c'è una shortage of skills nella regional, quindi licenziare un impiegato per noi diventa qualcosa di molto molto difficile, ritrovarne un altro nel momento del busy.
Difficilissimo capire come fare, però si può anche sollevare un po' quello che sta succedendo su Facebook, sugli altri social, che magari chi non si sentisse di visitare direttamente queste zone, Francesco può comunque dare un boost all'economia locale attraverso l'acquisto magari di prodotti che vengono proprio dalle zone colpite.
Io direi, Francesco, alla fine dei conti qui siamo ancora aperti, le aziende sono tutte aperte, il fuoco non c'è nulla di cui temere, saremo qui sempre aperti, la maggior parte dei nostri business sono aperti 7 giorni su 7, quindi...
Non dimentichiamo né il Queensland, né le Blue Mountains, né tutte le regioni che sono state colpite dagli incendi. Grazie mille, Francesco.
Di niente, buona giornata.
Grazie allora a Francesco con questo appello e ringraziamo anche gli altri ospiti questa mattina.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.